ebbi la forte intuizione che le trasmissioni radiotelegrafiche sarebbero state possibili attraverso le più grandi distanze.
La guerra è finita.
I have a dream.
3, 2, 1. The World Trade Center exploded.
Campioni del mondo!
Avemus Papa.
Il mondo alla radio. Dall'attualità internazionale alla cronaca locale.
Siamo con voi anche oggi, il mondo alla radio su Radio Vaticana Italia, Paola Simonetti al microfono per la prossima ora, con le nostre pagine di approfondimento sui fatti, le iniziative, i fenomeni di attualità. A supportarmi dietro il vetro Silvia Giovanrosa in regia e Gustavo Messina alla parte tecnica. Oggi ci caleremo virtualmente nei cunicoli delle miniere, dove uomini e spesso anche bambini lavorano quasi a mani nude per estrarre pietre e metalli preziosi, quelli che finiscono poi nelle nostre gioiellerie o nei nostri oggetti di consumo ordinario. La tragedia della miniera di Giada che si è consumata, forse lo ricorderete, una decina di giorni fa in Myanmar, con un crollo che ha ucciso decine di lavoratori improvvisati e schiavi, costringe decisamente a riprendere il tema per capire che sono tante le realtà similari nel mondo. Seconda pagina invece è dedicata al riciclo del vetro, altro materiale prezioso che ha visto la nascita di una piattaforma europea proprio pochi giorni fa per mettere in connessione molti paesi. Vedremo con quali scopi e vedremo anche quale sia la situazione in Italia e come si debba differenziare al meglio il vetro, uno dei pochi materiali, pensate, che possa essere riciclato all'infinito. È solo l'ennesima di una serie di tragedie che si sono verificate in Myanmar, l'ex Birmania, il crollo di una miniera improvvisata di Giada una decina di giorni fa, almeno 113 morti e oltre 200 altri lavoratori dispersi e di fatto rimasti schiacciati. Il fatto è avvenuto a Pakanta, a travolgere gli operai un'ondata di fango nei pressi del villaggio di Satemu. Il 23 giugno, pensate, c'era stata un'altra frana nella vicina cava di Seng Tuang con due morti. La zona è purtroppo tristemente famosa per l'estrazione della giada in condizioni disperate. Lavorano in zone praticamente prive di strade di connessione per 12 ore al giorno con strumenti rudimentali, spesso sotto l'effetto della droga, per resistere anche alla fatica ma soprattutto alle vessazioni di bande armate che governano un mercato illegale della giada a beneficio dei committenti. Sappiate che assolutamente comune, diciamo, questa situazione nel mondo. Il Global Witness, che è una ONG internazionale impegnata per rompere i legami tra sfruttamento delle risorse naturali, conflitti, povertà, corruzione e violazione dei diritti umani in tutto il mondo, afferma che se si calcola il valore del commercio illecito di giada, che nel solo 2014 ammontava a 31 miliardi di dollari, la sola produzione di giada conterebbe infatti per il 48% del PIL ufficiale del Myanmar, alla quale si affianca anche naturalmente il commercio di rubini. La giada viene considerata in alcuni paesi, questo è, come dire, doveroso dirlo, un amuleto portafortuna in grado, secondo le credenze locali, di guarire malanni, di allontanare forze maligne. Ma le miniere di questa preziosa pietra sono simili alle tante cave malsane e pericolose che esistono nel mondo per l'estrazione, per esempio, l'abbiamo nominati, i rubini, gli zaffiri, l'oro, metalli e minerali come il rame, il cobalto, insomma la lista è molto lunga. Noi vogliamo gettare una luce su queste realtà con due ospiti oggi, ovvero Daniele Lodola, che è responsabile dei progetti internazionali di ActionAid Italia, che è un'organizzazione impegnata nella difesa anche di questi lavoratori, in particolare Zambia e Sudafrica. Buon pomeriggio, Daniele.
Buon pomeriggio a voi e a tutti gli ascoltatori.
Con noi in collegamento anche Lorenzo Guarcello, che è ricercatore nella divisione sui principi e diritti fondamentali sul lavoro dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro. Benvenuto, dottor Guarcello. Buon pomeriggio anche a lei.
Salve, buon pomeriggio anche a voi e a tutti gli ascoltatori. Daniele, buon pomeriggio.
Allora, in primis vorrei ascoltare insieme a voi un estratto breve dell'intervista che il collega Michele Raviar ha realizzato proprio nelle ore in cui circolò la notizia del crollo in Myanmar a Cecilia Brighi, che è segretario dell'Associazione Italia-Birmania. Sentiamo.
Questi incidenti sono molto frequenti in Birmania, soprattutto durante il periodo delle piogge, perché molte miniere di giada e di rubini, ma anche di oro, sono irregolari. C'è da dire che tutto il settore minerario è in aree di conflitto armato nel nord della Birmania e buona parte di queste miniere, sia di giada che di rubini, sono ancora di proprietà dell'esercito birmano o di proprietà di ex generali che sfruttano queste miniere senza tenere in alcun conto sia le misure di sicurezza nei confronti dei lavoratori e soprattutto anche le misure di prevenzione di danni ambientali. Sono state smantellate intere colline.
Quanto pesa il commercio di Giava nell'economia del Myanmar?
Il dato di fondo è che la gente di quelle zone sono ancora vittime di un conflitto armato molto forte e sono tutte poverissime nonostante la Giava si produca forti introiti per l'esportazione. La giada di massima qualità è venduta a un prezzo medio di $13,000 al chilo e si dice che nel 2014 i proventi della giada abbiano portato oltre $200 milioni.
Cecilia Brighi, segretario dell'Associazione Italia-Birmania, al microfono di Michele Raviar sul lavoro dei minatori impegnati nelle cave di giada, ma anche dei rubini e oro, in Myanmar, dove, lo ricordo ancora, in un crollo 10 giorni fa sono morti oltre 100 lavoratori schiavi. Daniele Lodola, ActionAid. Allora, la condizione dei minatori di giada in Myanmar, lo abbiamo sentito, è diciamo drammatica, è davvero disumana, anche perché incidono molti fattori, ma è purtroppo molto simile, mi pare di aver capito, a quella di quasi tutti i minatori, di tutte le situazioni in cui operano i minatori ingaggiati per l'estrazione di preziosi nel mondo. È così?
Sì, quello che possiamo portare come nostro contributo è come ActionAid, che è una federazione che opera a livello globale in più di 45 paesi e specialmente anche in Africa, è sicuramente una conferma purtroppo di queste condizioni. Noi lavoriamo in moltissimi dei paesi che contano per la gran parte di produzione e di esportazione dei metalli e dei prodotti minerari, no?
Sì.
Ghana, il Zimbabwe, la Tanzania, lo Zambia, il Sudafrica e la Repubblica Democratica del Congo. Se contiamo che l'Africa conta quasi per il 60% della produzione dei metalli e dei prodotti minerari, di conseguenza ce ne siamo occupati e ce ne stiamo occupando nel corso del nostro lavoro con le comunità in tutti i paesi dove lavoriamo.
Certo. Senta, con lei appunto vogliamo parlare di due esempi, di due casi esemplari, in due zone che lei ha già citato, Zambia e Sudafrica, dove si estraggono, fra l'altro, rame e oro. L'estrazione del rame, partiamo da qui, che io lo ricordo è un metallo considerato semiprezioso, è molto versatile perché è morbido, facile da modellare ed è resistente, soprattutto è un eccellente conduttore di calore ed elettricità, tant'è che viene utilizzato per la produzione di tantissimi prodotti elettronici e tecnologici. In quali condizioni lavorano questi minatori in Zambia? Per quali paghe? Ci faccio avere un'idea.
Le condizioni sono quelle che sono state citate in apertura della trasmissione. Parliamo comunque di situazioni di schiavitù. Questo è il punto centrale, il punto fondamentale. Esistono anche delle associazioni, delle rappresentazioni dei lavoratori stessi che però hanno pochissimo potere negoziale,
sì,
nei confronti delle grandi compagnie, delle grandi multinazionali e anche poi dei governi dei paesi che ospitano appunto queste grandissime risorse. Andiamo a raccontare di persone che fanno turni massacranti di più di 12 ore al giorno per una paga di pochi centesimi e che poi magari deve anche essere divisa con la persona che ha poi procacciato il lavoro e che gli ha fatto questo, tra virgolette, favore di riuscire a essere impiegato. Non superiamo $1 al giorno per quanto riguarda le paghe nei paesi che stiamo citando, ma al di là del singolo valore numerico, la sofferenza, i soprusi e le conseguenze anche sulla salute delle persone sono danni che chiaramente non hanno poi un valore.
Certo, stessa situazione se ci spostiamo sull'estrazione dell'oro in Sudafrica, anche qui stessa condizione, mi pare di capire.
Sì, Sudafrica negli anni ha un po' perso l'egemonia dell'estrazione per quanto riguarda l'oro, no? Adesso è intorno all'ottavo posto,
sì,
della produzione mondiale come paese. Detto questo, comunque non dobbiamo dimenticarci che tantissime miniere vivono poi nell'illegalità, di conseguenza anche questo fattore va a contribuire a tutte le esternalità negative che derivano da questo,
certo,
tipo di lavoro, questo tipo di estrazione.
Ecco.
L'attività estrattiva
Proprio su questo, sul fatto dell'illegalità, è importante capire come vengono ingaggiati i lavoratori.
Diciamo che quando le grandi multinazionali che fanno questo tipo di investimento, chiaramente in accordo con il governo locale, individuano un giacimento, individuano un territorio da sfruttare, si innestano tutti dei meccanismi per cui alla comunità locale viene prospettata la possibilità di veramente beneficiare da questo investimento. La realtà comporta poi invece un grande flusso di lavoratori che arrivano da altre miniere, comunque da altre zone del paese stesso, anche da fuori, e quindi si va a creare all'interno di quel contesto territoriale un tipo di azione che è totalmente invasiva, sia dal punto di vista ambientale, per l'inquinamento delle falde acquifere, per purtroppo l'accaparramento anche dei terreni che prima appartenevano alle comunità che sono poi oggetto di questo investimento, ma poi soprattutto anche dal punto di vista sociale, per cui tantissimi lavoratori che sono fuori casa iniziano a occupare un territorio, per cui anche dal punto di vista delle violenze, dei soprusi, degli abusi, ci sono dei picchi e delle escalation tali che iniziano a far diventare la situazione piuttosto drammatica ed importante. ActionAid in Sudafrica ha condotto un sondaggio tra le comunità che vivono nei pressi delle miniere. Questo sondaggio ci restituisce un quadro allarmante, per cui le comunità non ricevono né compensazione, denunciano le attività illegali e di abusi nei confronti delle donne, ma non solo, come dire, con dei picchi che prima non si erano mai registrati, e soprattutto nessuno vede né la prospettiva che era stata annunciata all'inizio dell'investimento diventare reale.
Certo, chiaramente.
Non portano ricchezza a livello di PIL, a livello generale, nessuno mette in dubbio questo. Il problema è, come al solito, come in tutta l'Africa, in gran parte del mondo, poi
nulla finisce nelle tasche dei lavoratori, questa è la realtà.
Sì, cioè, poi alla fine la redistribuzione e la disuguaglianza rimane, sono le sfide che
sono spaventosamente alte, le disuguaglianze. Lorenzo Guercello, Organizzazione Internazionale del Lavoro. Quando parliamo di questi ambiti, parliamo di lavoro forzato. Questo perché, oltre alla povertà assoluta che vivono queste persone, che le costringe a vivere in queste condizioni, ci sono però anche gli ingaggi che hanno meccanismi coercitivi. Oltre a quelli che ha citato Daniele Lodola, cos'altro incide sulle violenze nei confronti di questi lavoratori anche negli ingaggi?
Intanto, giusto per dare qualche numero a livello globale, secondo le ultime stime, risalgono al 2016 e verranno aggiornate l'anno prossimo, nel mondo ci sono quasi 25 milioni di lavoratori che si trovano in una situazione di lavoro forzato, e di questi 4,3 milioni sono bambini. Molte donne e giovani ragazze, il 69% circa.
Sì.
Una delle cose che abbiamo visto mentre si guardava appunto a queste stime globali è che molto del lavoro forzato è anche dovuto alle migrazioni, che migra per lavoro.
Sì.
Pensiamo per esempio alle migrazioni illegali, o coloro che si affidano a questi, come diceva anche Daniele prima, procacciatori di lavoro, e magari migrano in altri posti. Sono molto soggetti a ritrovarsi poi in una situazione di lavoro forzato, un po' perché per ripagare il debito della migrazione, o semplicemente anche rimanendo nello stesso paese, per ripagare il debito al procacciatore del lavoro, quindi si ritrovano intrappolati a dover lavorare in situazioni
di schiavitù,
illegali,
di schiavitù, schiavitù, di fatto.
Schiavitù reale. E pensiamo anche adesso, proprio pensando alle miniere, non è soltanto il caso degli adulti che si ritrovano intrappolati in queste situazioni. Spesso il lavoro è anche offerto in maniera normale, ma una volta entrati nell'ambito della zona mineraria non possono neanche più lasciare le zone, quindi veramente vivono in uno stato di schiavitù.
E quindi anche di isolamento, poi alla fine di invisibilità rispetto al resto del mondo, ci sembra di capire. No? Sono zone spesso remote queste, difficili da raggiungere. Proprio questa invisibilità.
Non solo, non solo, se mi permette di aggiungere, sì, non sono sempre remote, anche le miniere formali.
Sì.
In caso, adesso ascoltando Daniele, mi è venuto in mente, mi ritrovavo in Zambia e leggevo sul giornale locale di uno sciopero in una miniera.
Mm.
Nonostante fosse una miniera formale raggiunta dalle strade, dove esisteva anche una mensa,
sì,
dentro, purtroppo non solo venivano pagati con pochi spiccioli, ma venivano pagati con il cibo, ma questo cibo non era assolutamente sufficiente ad affrontare più di 12
spaventoso,
ore
spaventoso,
di lavoro al giorno.
Veramente spaventoso. Senta, Guercello, allora noi abbiamo anche la dimensione che lei ha citato i dati generali del lavoro forzato. In realtà non ci sono stime di questo tipo di lavoratori, proprio perché la mappa delle miniere sfugge a qualunque conteggio, anche perché sono spesso miniere improvvisate, sono forse di più di quelle legali. Le chiedo però, non esistono misure di sicurezza né controlli, non è possibile che le autorità riescano, anche perché, voglio dire, sono ormai realtà sulle quali la luce mediatica è stata gettata, no? Quindi tutto sommato poi si riesce a capire anche con internet dove sono collocate. È possibile che i controlli non ci siano mai?
I controlli, purtroppo, perché nonostante esistano le leggi e le convenzioni internazionali, insomma ricordiamo l'ultima convenzione internazionale, il protocollo del 2014, e c'è un grande lavoro che fa anche l'ILO assieme ai governi per, come si dice, law enforcement,
sì,
per avere queste leggi ratificate in opera, purtroppo poi è il lavoro degli ispettori del lavoro, che spesso non sono in numero sufficiente,
sì,
per raggiungere le località dove c'è un lavoro formale, figuriamoci il lavoro informale, e spesso non hanno accesso a questi siti minerari, è estremamente difficile, diceva prima lei, sono spesso in mano di gruppi armati, ed è vero, quindi non è possibile l'accesso a
e spesso poi, tra l'altro, come ci sentivamo dall'intervista, ci sono anche situazioni di conflitto, per cui non è facilissimo poi alla fine mettere in campo oggettivamente le istituzioni per poter regolarizzare o comunque multare chi mette in campo le attività legali, quindi insomma c'è un bel po' di caos in alcuni paesi. Daniele Lodola.
Pensiamo anche alla Repubblica Democratica del Congo,
sì,
Repubblica del Congo, al Myanmar, dove insomma i conflitti ancora sono.
Esatto, sì, lo diceva molto bene.
Lì il lavoro forzato è alle stelle, sì.
Daniele Lodola, cosa fa esattamente? Non abbiamo tantissimi minuti, ma mi piacerebbe che lei descrivesse, in una condizione come questa, davvero complessa, difficile, drammatica, si può fare però come organizzazione che opera sul campo, che cosa mettete a disposizione di queste persone per uscire da questa condizione?
Ma ActionAid si impegna a livello globale a far sì che il fenomeno emerga, e si è fatta promotrice di una campagna appunto perché i diritti di questo tipo di lavoratori possano essere riconosciuti e le leggi che si citavano anche prima, che effettivamente ci sono, possano essere fatte rispettare. È chiaro che questo è difficile perché la situazione, si tratta di parlare di lobby potentissime che vanno a influenzare le scelte governative in maniera,
certo,
in maniera importante. Basti pensare che queste economie contano a volte per più della metà dell'export di tutto il paese, di conseguenza è evidente come la dipendenza sia forte.
Mm. Ma voi con la popolazione cosa fate esattamente?
ActionAid cerca di, prima di tutto, rendere consapevoli la popolazione dei propri diritti e quindi farli conoscere, farli capire che se l'acqua del loro villaggio è arancione,
certo,
è perché c'è stato un cambiamento climatico improvviso, o meglio, ce n'è stato uno artificiale che deriva dalla miniera che vi è di fianco, e che questa cosa non è giusta fondamentalmente. Partendo da qui cerchiamo di andare a lavorare insieme anche a delle squadre di esperti legali, di animatori comunitari, di facilitatori, di governi locali, per cercare di cambiarle questo tipo di legislazioni e riuscire ad avere anche come dire, delle compensazioni, dei risarcimenti, dei cambiamenti a livello di culturale e,
certo,
legislativo. Un esempio è quello,
sì,
dello Zambia, che citavamo anche prima,
sì,
dove tra l'altro insieme anche alla diocesi locale di Ndola siamo riusciti a far sì che la Corte Suprema del Regno Unito accogliesse l'istanza della comunità in maniera tale che loro potessero cercare la compensazione dei malefatti di una industria inglese mineraria che estraeva rame nella comunità presso la giustizia inglese, perché in Zambia non si riusciva. Di conseguenza questo ruling, questa decisione della Corte Suprema inglese, che è stata, ripeto, storica, ha consentito che la comunità potesse farsi parte in causa.
Questo è importantissimo, questo è importante, certamente però la consapevolezza da parte delle persone forse è la chiave di volta davvero per poter poi uscire anche da una mentalità, no? Che ti fa sentire schiavo comunque a prescindere perché non hai alternativa. Dottor Guarcello, cosa occorrerebbe dal punto di vista strettamente istituzionale a livello internazionale mettere in campo per arginare un fenomeno come questo?
Ma per arginare il lavoro forzato, le armi che abbiamo sono sicuramente la prevenzione, la protezione di questi soggetti vulnerabili e anche di procurare, soprattutto una volta che vengono identificati, dei rimedi, perché hanno, questo è un effetto devastante a livello psicologico anche,
sì.
Perché vivere in uno stato di schiavitù. Ci sono delle nuove pratiche che vengono sempre più adottate in ogni paese e, come diceva anche Daniele, la consapevolezza di quali sono gli strumenti disponibili a queste persone. Ci sono gli strumenti legali, i paesi, le organizzazioni che aiutano anche dal punto
certo.
di vista legale queste persone, ma molti semplicemente non lo sanno, che possono affidarsi ad altri per uscire da questa situazione. Quindi veramente campagne per rendere
consapevoli, sì, le persone, però è anche vero che bisogna dare poi però loro un'alternativa, perché spesso in alcuni casi quel lavoro forzato è l'unico lavoro esistente, anche per pochi centesimi o pochi dollari, quelle persone se perdono anche quelli davvero non sanno a che santo votarsi, come si dice qui in Italia, quindi c'è decisamente bisogno dell'intervento trasversale, multilivello, diciamo da parte di tutti. Noi ci auguriamo davvero che nel corso degli anni le cose possano migliorare. Un saluto e grazie per la loro partecipazione a Daniele Lodola, responsabile dei progetti internazionali di ActionAid Italia, e al dottor Lorenzo Guarcello, che è ricercatore nella divisione sui principi e i diritti fondamentali sul lavoro dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro. Buona serata, grazie mille del vostro lavoro e alla prossima.
A voi, buona serata.
Grazie mille a voi, buona serata.
Il Mondo alla Radio si ferma come sempre per qualche istante, torniamo fra poco, non andate via.
You heartbreaker, wherever you're going, I'm going your way.
Venite a Cinema con me, vi aspetto ogni sabato alle 13.13.